minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. I temi di oggi sono la manifestazione per i diritti sociali promossa fra le altre associazioni dall'Auser. Secondo tema, la riunione generale annuale sulle malattie del fegato ed infine il primo incontro nazionale gruppo AIL, pazienti leucemia mieloide cronica. Ma come sempre, prima di entrare in tema, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Approvato in Gran Bretagna il conto energia, partirà dal 1 aprile 2010 e riguarderà tutti gli impianti fotovoltaici domestici installati dal 2008 in poi. L'incentivo, che varierà a seconda della tipologia e della potenza degli impianti, durerà dai 20 ai 25 anni. Oltre al fotovoltaico, il contributo che arriva dal conto energia inglese comprende anche le pompe di calore, i pannelli solari termici, gli impianti mini eolici e i piccoli impianti a biomasse. In Uruguay è iniziata la 47esima legislatura e per la prima volta alla presidenza delle Camere del Parlamento ci sono due donne. Sta per avere inizio la conferenza stampa di presentazione della mobilitazione nazionale in favore dei diritti sociali, organizzata da decine di organizzazioni della società civile e operatori e semplici cittadini. L'evento avrà luogo sabato prossimo, 27 febbraio. Ne parliamo con Michele Mangano, presidente nazionale Auser. Mangano, benvenuto.
Grazie, molto gentili.
La mobilitazione di sabato, da quale necessità nasce?
Nasce la necessità di far alzare la voce a favore dei diritti, diritti universali, sociali, sanitari, legati alla povertà e alle esclusioni sociali, perché noi pensiamo e riteniamo, tutte queste associazioni, che questi diritti non hanno ancora voce sufficiente nel nostro paese. Dunque oggi si lancia questa campagna che vedrà una mobilitazione straordinaria in molte città, capoluoghi di regioni in Italia, a partire da Roma, sabato prossimo.
Dove i diritti vengono maggiormente calpestati?
Beh, noi pensiamo in modo particolare nelle fasce più deboli della popolazione, per esempio la povertà. La povertà è rappresenta una situazione drammatica nel nostro paese. Oltre 2,5 milioni di famiglie stanno abbondantemente sotto la povertà assoluta. Dunque c'è la necessità urgentissima, di scegliere sistemi di contrasto alla povertà come avviene negli altri paesi d'Europa. Il reddito minimo vitale è una scelta che ormai è maturata in quasi tutte le nazioni europee, pertanto anche l'Italia deve seguire questa strada europea con le azioni di contrasto alla povertà.
Su cos'altro deve lavorare l'Italia per essere un paese civile sotto l'aspetto del welfare?
Noi pensiamo intanto sicuramente al tema della non autosufficienza. Anche qui l'Italia è un triste primato, è l'unico paese in Europa che non si è dato una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza, che aiuterebbe i 3 milioni di persone non autosufficienti del nostro paese e le loro famiglie a vivere con maggiore dignità la loro condizione di disagio. Ecco, credo che questo sia, non si possono stanziare solo 400 milioni, quest'anno sono stati stanziati in finanziaria dopo una grossa pressione delle associazioni, del mondo sindacale, eccetera, solo 400 milioni per la non autosufficienza. È la stessa cifra che è stata stanziata nella regione dell'Emilia-Romagna. Cioè, questo è assolutamente una scelta inadeguata e incomprensibile di un settore di intervento. Come l'altro, credo molto importante, è quello di estendere l'indennità di disoccupazione a tutti coloro che perdono il lavoro, perché oggi il tema del lavoro è uno dei temi centrali della società di oggi, di quest'anno in modo particolare. Ecco, credo che questi siano tra i 10 punti, sono tutti importanti i 10 punti, ma questi sono punti fondamentali e importanti. Come associazione degli anziani noi aggiungiamo, oltre a quello che abbiamo richiamato, la determinazione e l'esigibilità dei livelli essenziali sociali e l'apprendimento permanente per tutte le età, per dare una diversa e migliore opportunità alle persone anziane di conseguire un benessere migliore nella società di oggi. Insomma, vogliamo restituire dignità a tutta l'età.
È davvero molto lunga la lista delle organizzazioni che aderiscono e le associazioni che vi partecipano. Un'adesione notevole?
Sì, questo è un grande risultato ed è anche un risultato trasversale, mi permetto di dirlo, perché interessa frange cattoliche, associazioni cattoliche, laiche, mondo progressista, voglio dire, c'è una sensibilità comune rispetto al tema dei diritti negati, e questa è la cosa più bella di questo movimento, è che proprio mette insieme tante culture, tante sensibilità che appartengono a mondi diversi ma che hanno un obiettivo comune, appunto quello di tutelare e sostenere i diritti universali sanciti dalla Costituzione italiana. Credo che questo sia un bellissimo risultato.
Come verrà organizzata la giornata concretamente? Con quali iniziative?
Beh, ci saranno del volantinaggio nelle piazze, ci saranno dei centri, per esempio, no? Un centro anziani del Lazio che organizzerà dibattiti appunto su questi temi, quindi è variegata. Proprio abbiamo voluto, no, anziché centrare con un'unica manifestazione magari nazionale che poteva più essere appariscente, allargare di più la sensibilizzazione e l'organizzazione delle iniziative.
Grazie a Michele Mangano, presidente nazionale Hauser. Mangano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
È in corso la settimana scientifica sulle patologie organizzata da AISF, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e dalla Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia. Ieri ha preso il via la riunione generale annuale di AISF e si protrarrà fino a sabato prossimo. Un evento che riunisce quasi 1000 specialisti in malattie del fegato. Della riunione e del concerto che avrà luogo questa sera presso l'Auditorium della Conciliazione ne parliamo con il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Professore, benvenuto.
Buongiorno Eliana e grazie dell'ospitalità.
Perché questa riunione annuale? Quale scopo si prefigge?
Diciamo che tutti gli anni, in genere la terza settimana di febbraio a Roma, tutti coloro che si occupano di malattie di fegato si riuniscono per produrre, dimostrare e discutere delle più recenti novità sulle patologie. Vi ricordo che l'epatologo è una figura variegata e multidisciplinare, di fegato si occupano i gastroenterologi, gli internisti, gli infettivologi, i chirurghi del fegato e dei trapianti, e proprio grazie all'unicità e alla multidisciplinarità che si possono curare bene le malattie del fegato. Questi 1000 patologi tutti gli anni si trovano per 4 giorni e tutte le ultime novità della diagnostica, della ricerca e della terapia vengono presentate ai ricercatori italiani e stranieri.
Con quale tema avete dato il via alla riunione ieri?
Diciamo che ieri si è parlato di un argomento che ora è considerato molto caldo, cioè la prevenzione e lo stile di vita. Nel particolare noi infatti sappiamo che la nostra vita e quello che noi mangiamo, come ci comportiamo, sono cruciali per un buon funzionamento degli organi. Per cui giocando molto e ponendo una particolare attenzione sulla prevenzione abbiamo toccato tutti quegli stili di vita che possono essere dannosi o protettivi per le malattie di fegato.
Oggi, seconda giornata, di cosa si parla? Sono previsti gli interventi di chi?
Diciamo che nella giornata di oggi e in quella di domani c'è proprio la parte più scientifica e più forte del congresso, cioè vengono presentate solamente ricerche inedite fatte dai gruppi italiani che riguardano fondamentalmente tutte le ultime novità in campo di epatite B, epatite C, che sono forme di epatite cronica che purtroppo danno vita a cirrosi e neoplasia del fegato, tutte le ultime novità sui tumori del fegato, il colangiocarcinoma, l'epatocarcinoma, malattie in grande crescita, e le novità sul danno da alcol e sulle prospettive che il trapianto di fegato dà in questi pazienti, che sono assolutamente di eccellenza in Italia, ma stiamo lavorando sempre di più per avere risultati tra i migliori al mondo.
E per la giornata conclusiva, quella di sabato?
Diciamo diciamo che è una giornata dedicata soprattutto alla parte diagnostica, cioè tutto quello che le nuove attrezzature, le nuove metodiche diagnostiche possono portare di nuovo in epatologia. Ricordiamo che il fegato fortunatamente è un organo che si può studiare molto bene anche con tecniche cosiddette non invasive, l'ecografia, le nuove metodiche tacco-risonanza, dell'astografia, e tutto quello che appunto c'è di nuovo verrà discusso nella giornata di sabato.
Professor Gasberrini, quest'anno il meeting annuale sulle malattie del fegato coincide con i 40 anni dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.
Esattamente, e proprio per questo la serata di stasera all'Auditorium della Conciliazione ci sarà un evento che si chiama Liver and Friends, musica e parole per il fegato, che viene fatto per celebrare i 40 anni della nostra associazione e per in qualche modo celebrare la nascita della fondazione dell'associazione, che è la Fondazione Italiana Ricerche in Epatologia. È una fondazione che non vuole ovviamente rivolgersi agli scienziati, per quello ci pensa la nostra associazione, ma vuole soprattutto lavorare con i cittadini e con le istituzioni per sensibilizzarli alla grandissima diffusione di malattie del fegato nel nostro paese. Calcolate, giusto per dare dei numeri, nel nostro paese abbiamo circa 3 milioni di infetti da virus dell'epatite, oltre 4 milioni di pazienti con problemi cronici da alcol, oltre 7-8 milioni di pazienti con steatosi epatica, per cui ovviamente qui, per non fare una azione che ci possa in qualche modo turbare, però teniamo presente che queste malattie è vero che ci sono, ma si possono curare molto bene, per cui è fondamentale riconoscerle precocemente per poi poterle trattare nella maniera più adeguata.
Chi sono i musicisti che si esibiranno in questa serata all'Auditorium di Via della Conciliazione?
Diciamo che abbiamo trovato delle persone eccezionali, nel particolare c'è un'orchestra di Padova, i solisti veneti diretti da Claudio Scimone, che faranno per noi brani di musica classica e accompagnati da una serie di musicisti veramente di eccezione. Lucio Dalla sarà con noi, Alexia sarà con noi, Andrea Gresti e Paola Saluzzi ci allieteranno anche della presentazione della serata, però diciamo che è un vero e proprio concerto di amici per il fegato. Ci saranno tantissime persone presenti che hanno aderito, perché incredibilmente, lo sospettavamo, ma è così, quando si parla di malattie di fegato parliamo di malattie che in qualche modo hanno riguardato tanti di noi. Molti hanno avuto un parente, un amico, un cugino, un genitore, un nonno con malattie di fegato, per cui in qualche modo dare una piccola mano, un piccolo aiuto, un piccolo segno di affetto credo che sia una cosa molto bella. E calcolate che nel comitato d'onore della fondazione hanno aderito persone per noi al di fuori della medicina, Luca di Montezemolo, Giampaolo Letta, Lucio Dalla stesso. Abbiamo un comitato d'onore veramente di persone meravigliose che non pensavamo veramente potessero essere interessate a un problema per noi scientifico, ma ci siamo resi conto che in realtà colpisce tutti noi.
Professor Gasberrini, come si fa a partecipare a questo concerto?
Possono acquistare ancora fino ad oggi direttamente sul circuito Green Ticket o all'Auditorium della Conciliazione.
Professor Gasberrini, grazie per essere stato con noi e davvero in bocca al lupo per la serata, per questo concerto presso l'Auditorium di Via della Conciliazione. Grazie.
Eliana, grazie per tutto quello che fa ogni volta anche per noi. Grazie.
Era il professor Antonio Gasberrini, associato di medicina interna dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e presidente della Fondazione Ricerca in Epatologia. Sabato prossimo, 27 febbraio, presso la Sala Convegni AIL, avrà luogo il primo incontro nazionale gruppo AIL pazienti leucemia mieloide cronica. Vediamo di cosa si tratta con il professor Franco Mandelli, presidente AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno. L'iniziativa è nata dai pazienti, direttamente da loro, perché hanno sentito il bisogno di creare questo gruppo di pazienti affetti da questa malattia per potersi confrontare fra loro. In un primo tempo avevamo pensato di dare l'egida dell'AIL, poi invece più recentemente abbiamo pensato di farlo diventare a tutti in effetti un'iniziativa dell'AIL, mettendo a disposizione la nostra aula di Roma e dando anche la possibilità di diventare proprio un qualcosa che fa parte dell'AIL. Che significato ha? Noi abbiamo già i seminari dei pazienti, ma questo è qualcosa di diverso, perché i medici hanno un ruolo importante, sì, ma che non entra direttamente negli scopi del gruppo, che sono essenzialmente quelle di scambiarsi opinioni, quesiti, problemi che questi pazienti che hanno in una medicina che purtroppo per ora si deve prendere a vita, una medicina che dà una qualità di vita molto buona, per cui loro si vogliono vedere per dire: ma che disturbi hai, che controlli devi fare, sei stanco di prenderla, quali problemi hai, come fai se vuoi avere un figlio? Un medico o due ci saranno, questa volta è un po' diversa e le spiego come sarà, saranno a disposizione di queste riunioni per rispondere alle domande che sono prettamente scientifiche e mediche. Questa volta però ci sarà una partecipazione di due grandi professori, che sono il professor Baccarani e il professor Saglio, che faranno due conferenze iniziali sulla malattia, e poi altri medici esperti che saranno a disposizione dei malati per le domande che faranno. Pensi che abbiamo avuto talmente tante iscrizioni che abbiamo dovuto fermarle perché non ci stanno più tutti dentro nell'aula, che ha una capienza di 200 posti. Quello che è molto bello è che questi pazienti vengono a spese loro a Roma, quindi non è come con i sindacati, no? Ben diverso. Fanno le grandi riunioni, ma i viaggi vengono pagati, no?
Professore, oltre che per i malati, questo gruppo è aperto appunto anche ai familiari di questi ultimi, che spesso
sì,
vivono una situazione di impotenza di fronte ad un caro affetto da questa patologia. Ecco, anche per loro è importante incontrarsi con gli altri parenti.
Assolutamente sì, però credo proprio che in questa idea del gruppo i protagonisti sono proprio i malati, che ovviamente hanno con loro anche familiari. Però siccome la malattia cronica che dura anni, in effetti il ruolo dei pazienti, dei parenti è meno importante rispetto a malattie che richiedono il ricovero, che richiedono procedure intensive come il trapianto o altre cose. Però ovviamente anche i parenti possono partecipare a queste riunioni.
Qual è il ruolo di questi medici che parteciperanno a questi incontri?
Soprattutto di rispondere ai quesiti dei malati. E questi grossi scienziati faranno una conferenza sulle caratteristiche della malattia, sulle terapie, la conferenza iniziale servirà a inquadrare il problema e poi gli altri medici risponderanno alle domande.
Il programma della mattinata, della quasi giornata, perché inizia?
E poi dopo ci sarò ovviamente anch'io, la riunione si svolgerà dal mattino alle 11 fino al pomeriggio alle 5, sabato. E starò lì fino alla fine per dare questa possibilità a questi malati di vedere anche me. Quindi è un gruppo a tutti gli effetti AIL e io penso che ne nasceranno altri per altre malattie.
Professore, grazie per essere
grazie
stato con noi, grazie molte, a presto.
Grazie, buongiorno.
Era il professor Franco Mandelli, presidente AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. E questo è tutto per il sociale. La rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.